nelle stanze del governo e nelle pubbliche adunanze esulteranno per la nostra fine, addossandoci ogni sorta di infamia. È vero, noi abbiamo praticato il furto e il delitto, ma sempre mostrandoci per quel che siamo, ladroni e assassini, ma che agiscono in scontro aperto, ogni giorno col rischio della morte e quindi con lealtà, da onesti fuori legge. Altri invece, cosiddetti rispettabili cittadini, onorati e riveriti, praticano ruberie e abusi, al riparo di regole e privilegi che da sé medesimi si procurano. Ma non meravigliamoci di tali nefandezze. Questi sono i sotterfugi di una falsa legalità.
Superiore. Quando risponde deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa?
Sale.
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura.
È sempre spiato.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trova ad essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Tempo qui dentro. Come un lago fermo, ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte, qui sul confine del mondo.
Porque trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor,
liberare tutti, vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora.
È un tempo che sembra fermo, ma passa, passa, passerà l'inverno.
Liberare tutti vuol dire lottare ancora.
E allora buongiorno, buongiorno in questo primo aprile, che non è un pesce d'aprile, è la trasmissione è vera, è reale, come ogni mercoledì dalle 15 alle 16 dalle frequenze di Rai Onda Rossa sugli 87.9. Ogni mercoledì appunto va in onda la conta, trasmissione contro il carcere. Però come avrete capito, chi la segue, chi l'ascolta, non solo contro il carcere, contro ogni altra istituzione concentrazionaria, cioè contro ogni struttura che in, come dire, in omaggio alla, all'ordine, all'ordine esistente, toglie la libertà a tutti coloro che secondo alcune valutazioni abbastanza risibili, cioè ridicole praticamente e per nulla oggettive, si discostano da questa normalità. Bene, e quindi vediamo, appunto, da un po' stiamo parlando, anche parleremo e torniamo sugli OPG, i manicomi criminali, perché ieri era il giorno di chiusura e da oggi dovrebbero essere attivate le nuove strutture, le REMS, e comunque anche la metà dei reclusi negli OPG dovrebbe essere dimessi. Vedremo tutto questo, quanto emerge, però prima dobbiamo ricordare, intanto ancora continua a mietere vittime il carcere. E allora è successo, era ieri sui giornali, quindi è successo qualche giorno fa, un detenuto a Firenze, nel carcere di Solicciano, si è tolto la vita, aveva 45 anni. E vabbè, e come al solito con i lacci delle scarpe ha fatto un laccio, appunto, e si è impiccato. Era un collaboratore di giustizia, quindi, ma non è che rispetto alla morte non è conveniente utilizzare le categorie, né il reato per cui si sta dentro e né anche la posizione rispetto al carcere che ha assunto i detenuti. Il carcere uccide tutti, no? Non è che guarda in faccia nessuno, non solo perché la presenza, la quantità, diciamo, dei suicidi sono altissima, la media di 60 ogni anno è superiore di 20 volte, la media dei suicidi rispetto alla popolazione detenuta è superiore di 20 volte la percentuale dei suicidi rispetto alla popolazione esterna, cioè quanto viene fuori, quindi è proprio il carcere che uccide, ma non solo, quindi 60 suicidi e in totale i circa 180-200 morti l'anno, alcuni per cause da accertare che non verranno mai accertate, ma perché vanno aggiunti a questi i circa 1000, secondo alcuni sono da 1000 a 1080 oscillano i tentati suicidi, pensate quant'è, e che per fortuna vengono sventati a volte perché intervengono dei compagni di detenzione che vedono il fatto e intervengono subito. Il carcere è nei carceri è presente tanta gente, a volte passa la guardia davanti al cancello, vede la scena e quindi interviene, e quindi comunque sia ci sono però appunto più di 1000 persone che ogni anno vorrebbero togliersi la vita, che è una percentuale spaventosamente alta. Il carcere uccide, quindi uccide in una maniera tremenda, il carcere così come appunto ogni altra struttura che è priva della libertà. E qui arriviamo al tema, come dire, attuale, quello degli OPG, perché ieri, il 31 marzo, secondo la legge, l'ultima legge modificata tre volte, che portava la data del 2014, entro il 31 marzo, quindi entro ieri, dovevano essere chiusi i 6 OPG rimasti, che detengono circa 750 persone, e passate alle nuove strutture che si chiamano REMS. Vediamo come va la situazione. Allora 15.09, torniamo in diretta perché c'è tante cose da vedere oggi. Dunque, diciamo appunto il 31 marzo, ossia ieri, sono dichiarati formalmente chiusi i 6 OPG esistenti in questo paese, manicomi criminali, che appunto rinchiudevano oltre 700 persone. Sono, partendo dal sud, Barcellona Pozzo di Gotto vicino Messina, a Napoli 2, ad Aversa, in provincia di Napoli, ad Aversa e dentro Napoli, che è stato spostato all'interno del carcere, e poi c'è a Montelupo Fiorentino, a Castiglione delle Stiviere e a Reggio Emilia, questi 6 OPG. Dunque, sentiamo l'intervista rilasciata ieri dal dirigente del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, che si è liberato dei manicomi criminali, perché quello che sarà comunque la gestione delle REMS passerà dal Ministero della Giustizia alle ASL, all'ASL, quindi sotto il Ministero della Salute, questi due passaggi. Vediamo Consolo, si chiama Santi Consolo, il dirigente del DAP, dice: le regioni non sono pronte, noi siamo pronti, ma le regioni non sono pronte. Vabbè, loro devono solo dimettere, chi deve prendere in carico sono le regioni. Allora, dice così: il Ministero della Giustizia e il DAP sono già pronti a trasferire circa 700 internati. Abbiamo inviato da tempo una lettera a tutti i presidenti dei tribunali di sorveglianza per regione per un nuovo esame sui dimissibili. Gli altri invece dovranno essere trasferiti dai 6 OPG alle nuove strutture residenziali, ossia le REMS, le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza. Questo dice l'acronimo REMS. Dunque, il problema qual è? Primo problema: allora, intanto di questi 700 e passa internati, una metà o un po' più di una metà dovrebbero essere dimissionabili, o dimissibili, secondo la parola che usano i tecnici. Comunque, potrebbero quindi uscire, non avere più il meccanismo della esecuzione della misura di sicurezza, quindi poi continuare a essere curati però in situazione ambulatoriale, cioè andando nella propria abitazione, essere recuperato dalla propria famiglia o dai propri cari, e andare periodicamente al pronto soccorso di salute mentale per verificare, per prendere medicine, verificare l'andamento della situazione, essere seguito anche da alcuni assistenti sociali, e comunque stare libero. Questa è la metà di queste persone sono state già dichiarate dimissibili, però appunto il capo del DAP ci dice che deve essere attuato un nuovo esame per verificare se questa dimissione è reale. Perché dice queste cose Consolo? Facciamo subito l'analisi critica, perché questi parlano a bambera, e allora chiunque dice giusto, va verificata. No, aspettate, questa come abbiamo detto più volte, come continuiamo a essere convinti, sempre più convinti, la psichiatria non è una scienza, ormai lo dicono più o meno tutti, lo dicono anche gli stessi psichiatrici se sono onesti e intelligenti. Cioè è una, come dire, è una visione un po' astratta, generica delle condizioni della persona, perché si basa sul pensiero. Chiaramente è difficile interpretare il pensiero, anche perché chi è in grado di valutare come pensa un'altra persona, se pensa bene o pensa male? Qui pensiamo giustamente ognuno per modo suo, ci stanno grossi filoni di pensiero nel mondo e nella storia del mondo, dell'umanità, e quindi è abbastanza ridicolo che ci sia una persona che reputa se il ragionamento, il pensiero, il pensare, come pensa quell'altra persona sia corretto, quindi da accettare oppure da emarginare e addirittura da rinchiudere. Quindi questa cosa è abbastanza ridicola. Tuttavia, però appunto proprio perché non è una scienza, anche il mondo psichiatrico reagisce alla cosiddetta opinione pubblica, ossia alla vulgata che i giornali portano avanti. Quando succede qualcosa, per esempio una persona dichiarata inferma mentalmente da un cazzotto a un altro sfascia una vetrina, oddio, succede lo scandalo perché è stata messa fuori, eccetera, e quindi i psichiatri stringono la cinta e quindi dimettono meno persone. Quando al contrario è successo, come qualche anno fa, da cui è stata partorita questa legge per la chiusura degli OPG, è successo che una persona intelligente, un operatore, a seguito di una commissione senatoriale ha fatto dei filmati veramente interessanti e veridici, insomma, della realtà agghiacciante che c'è negli OPG. Questi poi sono stati mandati in televisione, shock generale, non sapevamo che c'erano i campi di sterminio, i campi di concentramento in Italia, bla bla, e quindi vanno chiusi. Sotto questo effetto indifendibili gli OPG, anche gli psichiatri hanno cominciato ad allentare la cinta dicendo sì, è vero, questo e questo e quest'altro possono essere dimessi perché non più pericolosi. Il concetto, tra l'altro, non è solo, cioè ci stanno tantissimi infrazioni al buonsenso, al ragionamento, alla logica scientifica che attua il mondo psichiatrico. Uno è quello che appunto vuole valutare il pensiero, quale pensiero sia accettabile da un ordine come quello attuale, ordine in cui la gente deve produrre, deve lavorare, deve morire di fame se viene viene licenziata, cioè se è disoccupata, cioè praticamente un ordine abbastanza poco bello che non piace a nessuno. D'altronde gli ordini sociali sono suscettibili di cambiamento e cambiano in continuazione, in meglio e in peggio, questo è un altro discorso, però cambiano. Quindi ritenere fissi gli ordini sociali, e quindi ritenere che l'ordine sociale è come un recinto, chi ci sta e qualcuno valuta chi ci può stare dentro e chi ci può stare fuori, da cosa lo valuta? Dal come pensa, e questa già è un'assurdità. Secondo meccanismo è possibile che se si valuti non solo chi pensa fuori dalla cosiddetta normalità dell'ordine sociale, ma soprattutto chi, pensando in un modo diverso, costituisce un pericolo sociale per sé e per gli altri. E questo è ancora più assurdo, cioè si pensa che una persona, vabbè, quello pensa diversamente, cioè che non vuol lavorare o fare, cioè tanta gente pensa diversamente dagli altri, ognuno pensa per conto suo, e però poi qualcuno, appunto gli psichiatri, si ritengono l'autorità di decidere se quel modo di pensare diventa un essere pericoloso per sé e per gli altri, prevalentemente per gli altri, no? Per l'ordine stesso. Questo è il meccanismo con cui viene attribuito il marchio della pericolosità sociale. Non solo, il marchio della pericolosità sociale che trasciniamo da tempo immemore, nacque all'inizio del questo concetto alla fine dell'Ottocento, poi nel codice Zanardelli c'era, però in parte non era, diciamo, sistematizzato, viene sistematizzato col codice Rocco nel 1930 sotto il fascismo, e diventa una asserzione di pericolosità qualunque diversità dall'ordine, quello di allora, quello fascista, e quindi è chiaro che la pericolosità sociale viene regolarizzata da un codice penale fatto durante il regime fascista, a cui hanno collaborato i principali giuristi di marca fascista, e che dovevano valutare quali erano i comportamenti e i pensieri che secondo loro potevano essere interni all'ordine fascista oppure non interni. Quindi veniva dichiarato pericoloso socialmente l'anarchico, il comunista, il socialista, anche il liberale, cioè le persone che pensavano diversamente dall'ordine fascista, ma anche quelli che, per esempio l'omosessuale, per esempio le donne dichiarate isteriche, per esempio con questa assurdità, i ragazzi troppo sbandati, i non amanti del lavoro, no? Gli asociali, come, ecco, tutte queste persone qua. E perché chiaramente la pericolosità sociale non è anche questa una categoria scientifica, che uno se ne possa essere d'accordo o meno, ovviamente io la rifiuto proprio come modo di pensare, però se anche si volesse accettare che la pericolosità sociale è una categoria con cui si può valutare la gente, con cui un regime chiaramente non democratico ma reazionario, fascista eccetera, valuta la gente, è chiaro che bisogna rapportarla a un certo ordine, perché è legata a un ordine. Uno è pericoloso socialmente, quindi la parola sociale significa per la società, che in quel periodo sta in quell'ordine. Quindi anche la pericolosità sociale muta al secondo del mutare degli ordini sociali. Siccome gli ordini sociali mutano in continuazione, e non solo i grandi mutamenti, per esempio da un regime fascista come abbiamo avuto in Italia per 20 anni al regime democratico, ma anche nel stesso regime democratico, per esempio se ragioniamo dal 45 al 46 ad oggi, sono cambiati notevolmente i regimi interni, perché per esempio il rapporto tra chi lavora, gli operai e i lavoratori, e il padronato è cambiato enormemente, no? Negli anni 50 era di terribile sfruttamento, non potevi nemmeno parlare nei posti di lavoro, quello era l'ordine, dovevi rispettare i comandi, gli ordini eccetera, c'era lo scudiscio, la sanzione pesante fino a i reparti confino, cioè se non eri d'accordo a sviluppare la produzione, a lavorare zitto anche se non ti pagavano, è chiaro, andavi messo prima nel reparto confine e poi licenziato. Questo era, diciamo, il mondo, il rapporto tra il mondo del lavoro, che poi la gran parte della gente vive di lavoro, no? Ovviamente. E poi il mondo del lavoro è quello che è il pilastro centrale, quello che manda avanti una società, no? Poi negli anni 60 la cosa comincia a cambiare e negli anni 70 si ribalta, per quello sono stati demonizzati gli anni 70, perché gli anni 70 hanno ribaltato quest'ordine, di poco, non di tanto, però hanno cominciato a incrinarlo, nel senso che non era più i lavoratori, gli operai, chi viveva di salario, non era più costretto a dire sempre sì, a chinare la testa, a chinare la schiena, a essere sfruttato e a non richiedere il pagamento giusto del proprio lavoro. È al contrario, i lavoratori si sono presi si sono presi i loro diritti, hanno affermato le loro esigenze, le hanno conquistate, hanno fatto fare un balzo in avanti alla civiltà del lavoro di questo paese. Poi c'è stata di nuovo la reazione padronale, aiutata da tutti i governi, quelli che siano, da questo qui a Berlusconi, scendendo, tornando indietro, e adesso la cosa sta di nuovo tornando a svantaggio di chi lavora. Quindi oggi l'ordine comincia ad essere abbastanza simile a quello degli anni 50, cioè c'è il terrore nel posto di lavoro, dato l'alto livello di disoccupazione. Se uno fa attività sindacale abbastanza così combattiva nel posto di lavoro, rischia di essere licenziato, perché il padrone dice c'è no fuori la porta, c'è no altri che fanno la fila, perché appunto non c'è disoccupazione. Se richiedi il pagamento del salario regolare secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro, ti dice lo stesso, ti caccio via, devi prendi queste quattro soldi, se no ti caccio via e prendo quelli che appunto richiedono lavoro e sarebbero disposti a lavorare. Ecco, questo è il quadro, cioè la pericolosità sociale ci dà il senso, ed è scritto nelle leggi italiane, nel codice penale. Il codice penale Rocco è ancora il pilastro di questa società cosiddetta democratica, ma ovviamente non lo è, perché c'è un codice penale di tutt'altro origine, di tutt'altro stampo. Comunque, e però dentro c'è il concetto di pericolosità sociale, e tutte le leggi poi che hanno modificato quell'articolo che regolava la pericolosità sociale ne parlano. Affermare che c'è, che in un paese l'ordine esistente crea uno steccato, per cui dice quelli che c'è un potere fatto da psichiatri, direttori di carcere, la gendarmeria, quindi polizia, carabinieri eccetera, tutte magistrature, eccetera, tutte queste strutture repressive possono decidere chi sta dentro quell'ordine e chi sta fuori quell'ordine, e l'elemento che permette di dire se stai dentro o se stai fuori è il concetto di pericolosità sociale. Cioè qualcuno decide, ovviamente queste strutture che ho detto di potere decidono se quella persona, per come si comporta, per come pensa, per come opera, può stare dentro l'ordine dato oppure non ci può stare. Se non ci può stare, va sicuramente rinchiuso in un posto. Perché? Perché questo potere, oltre ad avere la presunzione di stabilire chi sta dentro e chi sta fuori l'ordine dato, l'ordine di sfruttamento, l'ordine di ognuno zitto e che può parlare solo il capo, ecco, questi ordini molto reazionari. Oggi siamo in una società molto reazionaria. Uno dei periodi più brutti della storia d'Italia è quello che attraversiamo, purtroppo nel silenzio totale di tutti, un silenzio di tomba, però siamo in una situazione molto brutta. Ebbene, in questa situazione qualcuno si è arrogato il diritto di dire io decido chi sta dentro e chi sta fuori, e soprattutto stringendo sempre di più l'ordine, lo spazio di chi sta dentro diminuisce, nel senso che sempre più persone possono essere dichiarate fuori, escluse da questa società, cioè ritenute pericolose socialmente. Man mano che l'ordine si stringe, perché lo vediamo, si sta stringendo, sempre meno cose sono consentite, sempre maggior cose vengono vietate. Ecco, questo dà il senso ovunque, per strada, nei posti di lavoro, negli uffici, in famiglia, ovunque, in tutti questi posti qui gli spazi esercitare un pensiero critico si stanno restringendo, quindi l'ordine si restringe, è come un recinto, uno steccato che diventa sempre più piccolo. Le strutture di potere repressive decidono chi può star dentro e chi può star fuori. L'elemento che stabilisce chi sta dentro e chi sta fuori è l'essere pericoloso o pericolosa socialmente, è questo il criterio. Quindi quando in un paese c'è una normativa che riguarda, che regola la pericolosità sociale, è chiaro che quel paese è tutt'altro che un paese democratico. Allora, dobbiamo sfumare anche questo pezzo, sono pezzi belli ma molto lunghi, e noi dobbiamo andare avanti. Diceva, poi riprendiamo la lettura dell'intervista di Santi Consolo, il direttore del DAP, del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria. Diciamo, questo discorso abbiamo provato a chiarire, sarebbe molto lungo, però è molto interessante, della pericolosità sociale. È un concetto che avvicina sempre di più i due sistemi di reclusione, quello basato sul quel carcere, no? Il carcere, la repressione, c'era quello basato sul cosiddetto reato, sulla violazione esplicita di un comportamento di legge, il furto, la rapina, eccetera eccetera, quindi uno che fa un'azione volontaria e viola un dettato di legge. Avvicina questo mondo al mondo della cosiddetta salute mentale, cioè del fatto che una persona, per quello che pensa, per quello che anche fa, no? Si ritiene che abbia la mente inferma, cioè non adatta a stare in quell'ordine. E diciamo, perché appunto quest'ordine tra l'altro si restringe sempre di più, l'ordine dato, l'ordine in cui si può vivere, e quindi le uscite, no? Chi viene buttato fuori, emarginato da quest'ordine o ritenuto non abile in quest'ordine, viene sanzionato con la reclusione. Reclusione c'è nel carcere, reclusione c'è nell'OPG. Poi vediamo le modifiche che avvengono. Cioè, in più, non solo la reclusione, c'è il marchio, ossia, come chiamano, il marchio messo in te. Uno che è stato in carcere, anche quando esce si porta presso il marchio di ex detenuto. o ex detenuta. Una persona che è stato negli OPG, poco o tanto che ci sia stato, si porta presso il marchio di persona che è stata disabile di mente. Entrambi sono stati ritenuti pericolosi per un periodo. Ma passa, cessa questa pericolosità? E qui anche interviene appunto la stessa autorità, che abbiamo detto sono fatte dalle varie gendarmerie, dai direttori del carcere, dalle magistrature, da tutte le persone che sovrintendono appunto l'agire, che controllano l'agire delle persone. Questi ritengono di poter definire non solo che cosa hai fatto in passato. Tu nel hai rubato, no? Per esempio, e vieni dato un anno di carcere. Finito quello dovresti tornare pari e patta. Espiata la pena si torna lì. Non è vero. Questo si dice, è scritto anche nei principi del diritto, ma non è vero. Tu praticamente intanto rimani bollato con ex detenuto, ma non solo, rimani anche una persona che è sottoposta a un giudizio di qualcuno che dice: tu hai fatto questo reato, sarai in grado di ripeterlo? Cioè, secondo me, nel senso appunto queste autorità vanno dalla gendarmeria alla magistratura, passando per le direzioni dei carceri, gli psicologi, i psichiatri, tutta questa gente qui, tornerai a fare reati, a violare la legge oppure no? Ecco, se dicono secondo noi tornerai a fare reato, il marchio, oltre quello di ex detenuto, viene messo anche quello di pericolo socialmente. Stessa cosa per il mondo della malattia mentale cosiddetta. Se tu sei stato in un OPG, oltre a essere, ti porti il marchio di ex malato mentale, che da lì significa che non trovi lavoro, non trovi niente, vabbè, a parte questo, ma anche dal fatto che possono dire: tu tornerai, cioè uscito dall'OPG per esempio, come queste circa 300-400 persone che dovrebbero mettere fuori perché dimissibili, torneranno a essere persone normali, cioè che possono fare qualunque cosa? No, perché c'è sempre questa autorità, queste autorità, perché sono tante persone che decideranno se tu tornerai a comportarti fuori da quest'ordine oppure no. Quindi se sarai, potrai essere definito pericolo socialmente. Cioè, questo modo di ragionare non si ragiona come dicevano anche i giuristi liberali dell'Ottocento: lo Stato interviene a punire ciò che tu hai fatto, tu hai violato la legge, io ti punisco, lì finisce e pagherai una sanzione che può essere amministrativa, economica o di privazione di libertà, e poi finisce e torniamo a rigiocare a bocce ferme. No, alla fine dell'Ottocento, a fianco della teoria classica del diritto retributivo, voleva dire questo che ho detto adesso, cioè tu fai violi la legge e secondo la violazione che hai fatto e prenderai una sanzione di privazione di libertà ed anche economica, ma anche tu che cosa sarai in grado di fare? Quindi vuol decidere sul futuro, cosa che non il diritto, per esempio, quando è nato il diritto liberale, non prevedeva che le autorità preposte decidessero che cosa farai tu in futuro, mentre invece adesso sia per il carcere sia per l'OPG le autorità del controllo si ritengono arbitre di decidere che cosa tu farai in futuro. Quindi, come la pericolosità sociale che è esplicitata nel mondo delle malattie mentali, no? Nel mondo comincia a intervenire anche nel mondo carcerario delle normali violazioni di legge. Questi due universi, vedete, si avvicinano sempre di più: malattia mentale e violazione delle leggi, quindi carcere e manicomio criminale, si avvicinano sempre più fino a sovrapporsi. E sta avvenendo questo percorso perché ed è questa categoria che unisce i due universi, pericolosità sociale basata sulla previsione del futuro. I giuristi chiamano questo modo di procedere prognostico. Vuol dire prognostico, è la prognosi che fa il medico che visita una persona, non solo dice appunto tu stai adesso, stai bene, stai male, ma dice anche se tu sei suscettibile di aggravarti o meno, perché la scienza medica sul corpo umano ha elaborato degli schemi, dei riferimenti, delle analisi, dei dati anche, no? Che vengono svolti con le analisi che uno fa, che possono dire se per esempio tu ti sei preso, che so, qualunque malattia, questa si aggraverà oppure puoi andare verso la guarigione. Nel campo medico, della scienza medica ufficiale, questa cosa è possibile perché un corpo umano si può essere tenuto sotto controllo medico, e vedere se la malattia accentua il suo degrado del corpo corpo umano oppure va verso la guarigione. Quando uno si prende un'influenza è quasi sicuro, no, al 99% di arrivare dopo 5-6 giorni andare alla guarigione, cioè quel tipo di patologia viene meno con l'aspirina, con quelle cose lì, e la cirrosi, che ne so, sì, io non so queste cose qui, però alcune cose appunto curate adeguatamente vanno verso l'estinzione, alcune patologie, altre invece rischiano di aggravarsi, e quindi la medicina interviene con farmaci, cioè, o cure, o a volte anche con la chirurgia, eccetera. Ecco, la stessa cosa si vuol fare per il comportamento sociale. E siccome sono scienze molto diverse, addirittura opposte, perché la medicina, la scienza medica ha delle categorie, appunto tu fai l'elettrocardiogramma, oppure fai l'assaltorace, fai l'analisi del sangue, tutte analisi che danno dei dati precisi che confrontati con quelli di 6 mesi prima, di un anno prima, o quelli che avverranno fra 3 mesi, possono verificare se appunto la patologia si aggrava oppure va verso la scomparsa. La cosa non può avvenire, non c'è nessuno, nemmeno gli dèi, secondo i ragionamenti di diverse culture, dicevano che nemmeno gli dèi possono prevedere che cosa farà un essere umano nel futuro. E invece adesso questi signori del controllo sociale ritengono di poterlo definire. E allora, anche come sapete, ne abbiamo parlato, perché quando abbiamo visto per esempio l'affidamento alle misure alternative, tutto questo nuovo universo che si dovrebbe aprire, perlomeno sono state fatte le leggi, i cosiddetti 4 provvedimenti svuota carceri accentuano la possibilità di andare in misura alternativa, e quindi per diminuire la presenza in carcere, no? Questa è la tendenza, tendenza reale, perché ci sono delle leggi scritte che appunto operano perché i reati piccoli vengano portati alle misure alternative per non avere questa grossa presenza in carcere che le carceri italiane non riescono a reggere. E però anche lì c'è la decisione, non solo su quello che tu hai fatto e se l'hai in parte spiata eccetera, ma su che cosa tu farai. Queste stesse strutture di controllo definiscono se tu hai fatto un furto, per esempio, lo farai ancora oppure no? E chi lo può sapere? Chi lo può sapere che cosa faremo noi domani mattina? C'è qualcuno che lo può sapere? No, ovviamente, nemmeno se ci fossero gli dèi lo potrebbero sapere, perché ci sono talmente tante casualità che contano su quello che farà Tizio, Caio, Sempronio, io stesso domani mattina, che nessuno lo può prevedere, ovviamente. Così, perlomeno se vogliamo essere con i piedi per terra e delle persone con la testa sulle spalle, se poi no, ma nemmeno i maghi, nemmeno le streghe avevano la pretesa di prevedere il futuro. E invece loro, questa nostra società moderna è convinta che può prevedere. Quindi, se ti attribuiscono la pericolosità sociale, scusate perché è una parola che ci si impiccia, se ti attribuiscono la pericolosità sociale e tu hai fatto un furto, una rapina eccetera, tu te le scordi le misure alternative, perché non verrai, ma rimarrai in carcere, perché tu, se esci, dicono loro, tu lo rifai il reato, perché ti hanno letto nel pensiero. La stessa cosa appunto vale per il disturbo mentale. Tu hai avuto dei comportamenti di disturbo mentale, secondo loro, bene, è passato tutto, stai a posto, però probabilmente li riavrai. Perché? Boh, perché si inventano queste cose. Beh, chiusa questa parentesi, però è importante dire questa cosa, perché non tutte le persone, che pure sono per esempio molto sensibili, tutte le persone sensibili del movimento, cioè, sono molto attente alla realtà del carcere e della repressione. Perché è vero, perché il carcere e la repressione miete vittime in quantità, non solo parliamo dei morti, ma porta talmente tanta gente in carcere, quindi è una funzione deleteria per la convivenza umana, perché appunto basta fare un conflitto, occupare una casa, andare in piazza per richiedere i propri diritti negati, oppure portare avanti i propri interessi perché vengono schiacciati, perché i problemi sono tanti e così via. Se una persona fa quel tipo di conflitti sociali, viene bollata e passa sotto l'ambito della repressione. E questa repressione, appunto, gli organismi preposti a questa repressione, a questo controllo, decideranno se tu l'hai fatto una volta e poi non lo fare più, oppure sei in grado di reiterare, e questo come lo faranno non lo so, leggeranno il pensiero, no, come lo fanno, poi lo sappiamo, è chiaro che sappiamo, loro si avvalgono, allora la polizia fa delle valutazioni in base a che cosa? In base alle pressioni che frequenti, tu frequenti certi ambienti in cui prevalgono, sono tante le persone che fanno attività estralegale, bene, e tu allora sarai portato a fare altre attività estragare, quindi se tu abiti in certi quartieri, frequenti certa gente e fai certi discorsi eccetera, il commissario di zona fa una reazione negativa su di te, cioè tu sei tendi a essere pericoloso, quindi non ti vanno dati benefici, tutte queste cose. Stessa faccenda appunto per le persone intermedie. Arriviamo a questo discorso che appunto ci permette di dire che carcere e manicomio sempre più si intrecciano, ma anche per vedere questo ragionamento che fa il capo dell'amministrazione penitenziaria, non uno qualsiasi, non è un uomo che passava per la strada, no? Santi Gonzolo è stato intervistato dal Messaggero ieri, l'altro ieri, scusate, il 30 marzo, e dice appunto, abbiamo, per noi è tutto a posto, dice, chiaro, loro se rilevano gli OPG, passano sotto le ASL, cioè sotto quindi il Ministero della Salute, dice noi siamo tutto a posto, li possiamo dimettere anche subito o trasferire, ci devono dire solo dove li dobbiamo portare, e abbiamo, parole sue, abbiamo inviato da tempo una lettera a tutti i presidenti del Tribunale di Sorveglianza per un nuovo esame sui dimissibili, perché appunto, e qui torniamo all'inizio del discorso, sotto l'emozione della gente che ha visto questi filmati che erano peggio simili a quelli di Auschwitz, cioè allucinanti, hanno detto queste cose non possono esistere, è stata forgiata la legge, legge che ha avuto tre rinvii, era del 2012 ed è arrivata finalmente questa volta al 31 marzo, non ci sono rinvii, devono essere chiusi gli OPG per fare le REMS, una legge fatta male, in fretta e furia, non ragionata, e poi la vediamo perché. Ecco, allora sotto queste emotività i psichiatri che gestiscono questi OPG hanno fatto anche parecchie, hanno fatto l'esame per ciascun internato e hanno emesso circa il 50% di sentenze di dimissioni, cioè circa la metà di questi interni possono essere dimessi, poi lì scatta tutto il meccanismo, la famiglia li prende o non li prende, anche questo è tutto un altro problema, perché c'è anche una vulgata un po' brutta, stupida, c'è paura di accollarsi una persona che sta tanto tempo in OPG, e chiaramente un po' perché è peggiorata là dentro, è un po' perché la gente dice ma io non c'ho tempo, devo lavorare, devo fare questo, devo fare quello, come faccio, devo mandare avanti una famiglia, come faccio a mettermi dentro casa una persona che ha bisogno di assistenza, e c'è questo terrore anche, no? Praticamente siamo stati espropriati anche del tempo, anche questo elemento che è comune al sistema del controllo, diciamo, della malattia mentale e del controllo repressivo, ci tolgono il tempo anche nella vita quotidiana, noi che pensiamo di essere liberi, pensiamo di essere liberi ma non lo siamo, come vedete quando ci arriva un problema, per esempio una persona malata o una persona che ha bisogno di assistenza perché ha bisogno semplicemente di qualcuno che gli stia accanto e l'accompagni, non c'è il tempo per fare queste cose, e quindi uno spera che lo prendano in carico gli istituti di reclusione, siano essi manicomi criminali oppure REMS oppure carcere oppure ospedale oppure chi sia, prendetevelo voi, tanto è una persona, perché io non ho tempo tra il lavoro, la famiglia, i bambini, non figli, il marito, la moglie, Gesù bambino, la Madonna e Cristo, non riesco a trovare il tempo per seguire questa persona. Siamo alla follia, veramente questa è la follia, la normalità è la follia più cretina, è una follia cretina, perché non ci siamo liberati e riappropriati di un tempo per fare le cose necessarie a chi ha bisogno di un minimo di nemmeno di assistenza, di qualcuno che gli stia vicino, che l'ascolti, l'accompagni, ecco. Per cui c'è anche quell'altro problema. Allora, riprendiamo il ragionamento, l'intervista che fa Santi Gonzolo, il dirigente del DAP. Quindi dice: abbiamo chiesto ai tribunali di sorveglianza, che sono quelli che concedono sulla sulla cartella, sulla scheda che ha fatto lo psichiatra, loro decidono la dimissione o meno dal ma chiaramente quello fa testo ciò che ha scritto lo psichiatra. Poi la seconda domanda che fa il giornalista è: ma le regioni sono pronte a fare le REMS e quindi a trasferire questi 700 dentro le REMS, che le REMS devono essere a livello regionale, cosa vi hanno comunicato? Risponde: ma io a metà marzo, cioè quindi 15 giorni fa, nessuna regione fortuna, ad eccezione del vento, ci ha fornito un elenco, ma non è completo ancora, nessun elenco e nessuno completo, ed è stato in parte già rivisto, perché alcuni casi si stanno ipotizzando convenzioni con strutture private, e qui entra l'altro problema. Questo mondo abbastanza schifoso, sempre più schifoso, scusate, ma non solo sfrutta la gente che lavora, lo fanno da sempre, questo sistema capitalistico sfrutta soprattutto, più stanno i poveri, più siamo poveri, più ci sfruttano e ci tolgono i soldi dalla tasca, lo sapete, i dati ormai li sanno pure i sassi, con questa crisi, chiamata crisi ma è soltanto rapina a mano armata fatta dai potenti, con questa rapina dal 2007 ad oggi è aumentata la differenza tra i ceti ricchi e i ceti poveri, quindi questa cosiddetta crisi non è stato altro che togliere con la mano dei ricchi guantata soldi dalle tasche nostre, dei cosiddetti poveri, proprietari, lavoratori, e portarle a casa. Quindi questa cosa è successa in altro bene. E quello dice, vabbè, fa parte del sistema capitale. No, questi non solo quello, che già fa schifo di per sé, ma vogliono lucrare, fare soldi anche sulle situazioni disastrate, appunto i malati di mente, ci vogliono lucrare sopra, sulle carceri ci vogliono lucrare sopra, cioè non si fermano di fronte al nulla, talmente sono delle belve assatanate, ma nemmeno belve, poverelle, vabbè, insomma, quindi stanno ipotizzando, lo dice lui Santiconsolo, convenzioni con strutture private. Siccome questa legge che parliva 3 anni fa diceva bisogna chiudere l'OPG e fare le REMS vanno fatte a livello regionale, perché ciascun recluso negli OPG, secondo la sua residenza, va portato nella propria regione, in modo che sta anche più vicino a eventuali parenti che possono, e quindi per rientrare a casa. Allora ogni regione deve dotarsi delle REMS secondo quanti sono le persone che risiedono in quella regione, che stanno attualmente dentro gli OPG, quindi c'erano tutto il tempo, 3 anni. Molti hanno detto no, non l'hanno fatta, non si sono messi, hanno detto vabbè, faremo convenzioni con strutture private. Quindi ovviamente la struttura privata ci guadagna su che cosa? Sul malessere delle persone. Allora a questo punto, se così, e molte regioni si stanno organizzando per fare convenzioni con strutture private, che cosa fa la struttura privata? Al di là che tratti bene o male, noi sappiamo che non tratterà bene mai nessuna struttura privata, no? Tratta bene il proprio internato, ma soprattutto lo terrà più a lungo possibile, perché gli porta soldi, no? Fare una struttura privata di diciamo reclusione per disturbo mentale, è chiaro che porta i proprietari, i padroni di quella struttura a dire questo lo teniamolo ancora, perché più lo tieni e più ti dà lo Stato o la Regione, in questo caso dà una retta per ciascun recluso che viene internato. Quindi questa è la tendenza, fare soldi anche sulla malattia mentale, non si fermano da nessuna parte. Poi la domanda dice, ma che succederà dopo il 31 marzo, quindi da oggi, e dice Consolo, lo ripeto, dovendo dare esecuzione a una norma, a una legge, quindi, no? Noi siamo pronti al trasferimento degli internati e dare loro il supporto necessario alle REMS, perché il loro sistema informatico di matricolazione sia compatibile col nostro. Non hanno nemmeno fatto il sistema informatico, che lo fanno i ragazzini dei 14 anni, sono capaci a fare un sistema. Non hanno fatto un sistema informatico per delle REMS che sia compatibile con quello degli OPG, vabbè. Comunque la situazione nelle regioni non è delle migliori, anche se in caso di inadempienza o ritardi rischiano di essere commissariati, ma poi questo rischio pare che sia saltato, perché è questione di questi giorni. Allora, altra domanda, dice, ma lei è convinto di questa chiusura degli OPG, è buona questa legge oppure no? Lui dice, in questi anni i nostri agenti di polizia penitenziaria si sono adeguati con sacrificio a situazioni certamente difficili negli OPG e hanno maturato una professionalità non di poco conto al fianco del personale medico, perché negli OPG, a parte i medici, gli psichiatri e gli infermieri, ci stanno anche le guardie penitenziarie, perché è un carcere, fino a ieri era un carcere il manicomio criminale con strutture mediche dentro, una sorta di centro clinico, però carcere, per cui le guardie interne ed esterne. E dice, e lui fa un'esaltazione, le guardie, la polizia penitenziaria si sono adeguati con sacrificio, hanno maturato una ricca professionalità, eccetera eccetera, e nelle REMS invece ciò non ci sarà, non ci saranno più le forze di polizia né interne né esterne, e questo lo manda in sbattimento come se ci fossero i cosi là dentro. Vabbè. Nelle REMS la sicurezza esterna sarà affidata alle prefetture, quella esterna, che individueranno daranno loro l'incarico ad alcun prefetto, vorrà dare incarico ad alcune forze di polizia a decidere a quali, per ogni prefetto può decidere quali, per tutelare, per controllare l'esterno della REMS, e all'interno ci saranno soltanto medici e infermieri, non più poliziotti. Questa cosa manda in sbattimento il signor Santi Conso, direttore del DAP, che dice, attenzione parole sue: mi chiedo, dice Conso, se di fronte all'aggressività di taluni internati le REMS siano adeguatamente attrezzate. Quindi che vuol dire? Che ci sia, vuole sapere se c'è letto di contenzione, se metteranno le camicie di forza? Questo vuole dire, no? Pensate come siamo messi. Vabbè. Allora, il giornalista, che è ingenuo, non ha capito, dice: perché pensa che qualcuno scappi? Lui dice: guardi che i malati di mente non evadono, scappano, non è quello il problema. Il problema è che le nuove strutture, le REMS, a differenza degli OPG, alle finestre non avranno le sbarre. Questa persona pensa che il mondo senza sbarra è un pericolo. Difatti, dice, perché le REMS non dovranno avere le sbarre alle finestre? Pensate che può succedere che qualcuno dell'interno preso dalla crisi si butta dalla finestra? E questo è il concetto. Quindi mettiamo le sbarre, anche questo può succedere anche in una casa qualsiasi, in una famiglia qualsiasi, no? Perché le famiglie che hanno i bambini non mettono le sbarre alle finestre? Un bambino può essere preso da un momento di rabbia e si butta dalla finestra. E questo è il capo del DAP, ragiona in questo modo. Vabbè, è per capire come siamo messi, no? Poi vabbè, l'ultima domanda: che farete degli OPG che se si svuotano? L'obiettivo è trasferirvi col tempo detenuti in custodia attenuata da altre carceri, cioè li faranno diventare delle carceri cosiddette a custodia attenuata, dove ci stanno tossicodipendenti o gente che ha piccoli reati e così via. Questo è il discorso. Poi andiamo avanti rapidamente. Allora, qual è il problema? Non tutte le REMS non sono ancora pronte, oggi dovevano essere. Quindi, per esempio, qualche giornalista è andato a intervistare alcuni direttori degli OPG e qualcuno gli ha detto: ma li state trasferendo? Cioè, non è ancora arrivato l'ordine di trasferimento, quindi io li tengo qua e che posso fare? Per esempio, c'è pure l'associazione Antigone, che sta facendo in maniera pregevole un giro negli ha fatto in questi due giorni, ieri e il 30, il 31 e oggi, primo aprile, il giro per gli OPG per vedere a che punto è la dimissione di quelli dimissibili oppure il trasferimento nelle REMS, e sta verificando che, insomma, quasi da nessuna parte sta avvenendo come la legge richiedeva. Ma la cosa che in fondo a me non piace molto, perché è giusto che faccia queste cose l'osservatorio Antigone, pregevole sempre, perché verifica nelle carceri se le cose, se vengono rispettate la vita, i diritti, così, i bisogni dei detenuti oppure no. Ma quello che non capisco è che non fa una critica alla struttura stessa di questa legge. Perché, come ho detto, qui non si toglie, cioè il passaggio tra che vadano chiusi gli OPG ovviamente del tutto, siamo tutti d'accordo, e anzi tardi è stato fatto, andavano chiusi subito, ma che cosa fare in alternativa? Questo è il problema. Perché continuare a utilizzare la reclusione per delle persone che comunque si ritengono, a torto o a ragione, malate? Quando mai si è visto che una persona ritenuta malata di fegato, di milza o di mente debba essere reclusa forzosamente? Perché quando la cura si può fare benissimo senza togliere la libertà? Anzi, tutti dicono che togliendo la libertà chiaramente la guarigione è rallentata, se non addirittura impossibile raggiungerla. Questo è il concetto, e Antigone sta cercando di verificare che venga attuata la legge, cioè che vengano veramente trasferiti dagli OPG dentro le REMS. Il problema delle REMS, quindi l'errore di questa legge, ha fatto una cosa buona, vabbè, a parte chiudere gli OPG, quello di dire che comunque la reclusione nelle REMS non è eterna come negli OPG, perché negli OPG ci rimanevi, se anche c'eri entrato per un giorno, ci rimanevi a vita finché uno psichiatra non diceva tu sei dimissibile, non sei più pericoloso socialmente, puoi uscire. E difatti è nata la dicitura ergastolo bianco per quelle persone che un giorno hanno strillato per strada, sono state internate, oppure perché avevano fatto un piccolo furto, una rapina, vengono arrestate, nel momento dell'arresto danno in escandescenza, quindi le guardie lo portano da uno psichiatra, questo dichiara infermo di mente oppure aggressivo, viene chiuso nell'OPG per una cosa che se la cavava con 6 mesi di galera e ci sta tutta la vita. Questo è l'ergastolo bianco, perché lì non esci mai, non usci mai. Le REMS hanno corretto questa cosa, hanno detto che la reclusione nelle REMS non potrà essere superiore al massimale previsto dal reato per cui sei stato incriminato. Sapete che per ogni reato c'è un massimo e un minimo, e lì si parla del massimo, quindi già è molto lungo, però comunque non sarà eterna, perché poi in genere ci vanno persone che hanno fatto piccole cose e quindi torneranno, e quindi non più del massimo ci potranno rimanere, del massimo previsto per quella pena. Il problema è che prima ora c'è la situazione, poi non solo, l'altro elemento che manca in questa legge è che rimane comunque la reclusione, perché appunto le persone dichiarate infermenimente vengono recluse, non più negli OPG, nelle REMS, però sempre luoghi chiusi da cui non puoi uscire liberamente. Il secondo punto che rimane lo stigma della malattia mentale, cioè come abbiamo detto che un detenuto, una persona che è stata in carcere, rimarrà per tutta la vita come un ex detenuto, perché questo marchio, questo stigma, anche contrariamente alla legge, perché nessuna legge dice questa cosa, ma lo dice la pratica miserabile della vulgata che esiste intorno ai problemi del carcere, della repressione in questo paese. Vige un modo di pensare, non di tutti, per fortuna, però di gran parte anche delle persone, oltre che della stampa, della televisione, eccetera, molto aggressiva, molto chiunque fa una cosa, una piccola variazione al comportamento cosiddetto normale, deve essere chiuso in galera. Questa è l'idea che vige in questa società. E quindi il problema è che questo, nonostante non lo dica nessuna legge, lo stigma di chi è stato in galera gli rimane per tutta la vita stampato addosso. Ancor di più lo stigma della malattia mentale, perché anche se una metà verranno dimessi probabilmente di questi 700, perché hanno la lettera di dimissione, cioè gli psichiatri hanno deciso che possono essere, non sono più pericolosi, possono essere dimessi, però gli rimarrà lo stigma di essere stati malati mentali, e la gente pensa, siccome lo sei stato lo potrai essere di nuovo. Questo è il dramma, no? Perché quella modo di ragionare che fascista, che ha prodotto nel 30 e nel 31 il codice penale e i regolamenti di polizia penitenziaria e i regolamenti carcerari, fatti appunto nel periodo massimo del regime fascista, che hanno quindi improntato, che sono ancora validi totalmente, purtroppo non sono stati modificati nella loro essenza, ebbene persistono sul fatto che si sono diffusi, insomma persistono a livello tale, perché portata avanti dalla stampa, la stampa quando tratta la cronaca nera al 99% dei casi usa argomentazioni, linguaggi, tematiche esattamente come quelle che si usavano durante il regime fascista, non c'è una virgola di differenza. I bravi e le brave giornaliste che scrivono sui giornali di diffusione o anche sulle televisioni, c'era maggior ragione, hanno la stessa impronta che avevano i repressori fascisti quando dovevano perseguire appunto le violazioni di legge. Quindi, e allora è chiaro che questo stigma, ex detenuto da una parte, ex malato mentale dall'altra, non permettono di ritornare liberi. Questo è il concetto, cioè il carcere ti toglie la libertà per sempre, anche se poi esci. L'OPG ti toglie la libertà, o comunque lo stigma della malattia mentale ti toglie la libertà per sempre. Questo è il punto centrale che va criticato, questo è l'aspetto che va criticato. Una riforma del manicomi criminali andava fatta mettendo in discussione in primo luogo il concetto di pericolosità sociale, che poi porta a toglierti la libertà di movimento, la libertà anche di scelta di cura, la libertà di vivere la tua vita anche di persona disturbata che possa scegliersi la cura e quindi muoversi e mentre si cura muoversi liberamente come chi è malato al fegato o da qualche altra parte. Questo è il punto centrale, questa cosa non l'ha affrontata, è rimasta quindi la reclusione, per cui anche le REMS che saranno a livello regionale quando le faranno, ci stanno ancora delle difficoltà, ci vogliono ancora alcuni giorni perché ci sono parecchie regioni che sono in ritardo. Questo l'ha detto anche Stefano Cecconi del comitato Stop OPG, anche questo comitato però che da sempre si batte per l'abolizione, per la chiusura degli OPG, però non mette il dito sul punto centrale, quello che nella bisognava chiudere gli OPG e va bene, però bisognava anche togliere in mano a poche persone lo scettro di decidere del futuro degli stessi, delle persone, cioè con il meccanismo della previsione di dire tu poiché c'hai questo disturbo non devi essere libero. Ecco, questa cosa qui andava messa in discussione. Invece la legge che ha prodotto le REMS, cioè che ha chiuso gli OPG, ha prodotto in sostituzione le REMS, percorre lo stesso meccanismo del fatto che alcuni, un sistema di controllo può decidere mantenere delle persone mantenere delle persone anche fuori delle REMS ma mai più libere, perché praticamente avranno con sé questo stigma, quindi come se camminassero con questo con un cartello al collo per dire attenzione, io sono malato di mente. Questo è il dramma di questo, non è stata in grado di affrontare una critica reale al manicomio criminale come i tempi avrebbero richiesti, e questo è il punto in cui siamo